libro e quindi possiamo, mi ha detto che posso fare una lezione di un paio d'ore questa sera. E allora comincio subito e vi chiedo di aprire la Bibbia nella prima lettera di Giovanni al capitolo 5. Primo Giovanni capitolo 5 versetto 3. Primo Giovanni 5 versetto 3. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Ok? Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti non sono gravosi. Se vi chiedessi quali sono i comandamenti di Dio, che cosa ti viene in mente? Quali sono? Amare Dio con tutto il cuore? Sì, ok. Scusa? No, voce che non sentono in fondo, non sono voluti venire davanti. Alza la voce, grazie. Ama i tuoi nemici, sì. No, non sento. Non giudicare, ok?
Non desiderare la roba d'altro.
Mary?
Non essere
egoisti, ok, va bene. Fabiola?
Andate a fare ricerche.
No, quindi, Mary, sì?
Siate
umili. Umili, ok, va bene. Questi sono dei comandamenti, no? Ci sono tante scritture che alcuni di voi hanno citato, ci sono delle scritture che, come per esempio Tessalonicesi, primo Tessalonicesi 5, 16 a 19, che dice di pregare sempre, non cessate mai di pregare, siate sempre riconoscenti, non spegnete lo spirito, no? Queste sono tutte in questa scrittura. Ci sono, Fabiola l'ha citato, andate e fate discepoli di ogni nazione, ma non solo questo, poi c'è la seconda parte, battezzandoli, ma insegnando a tutti quelli battezzati ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato, no? I comandamenti. Quindi ci sono tanti comandamenti, e magari potete anche approfondire fra voi e voi adesso, no? Magari, ma stasera tornando a casa domani, quali sono le scritture a supporto di queste cose che abbiamo condiviso come comandamenti, no? E poi dice però, non sono gravosi, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Che vuol dire gravoso?
Pesante,
ok? Pesante. Difficile cosa?
Difficile
da seguire, gravoso, pesante, un peso da portare, difficile da seguire. Altre definizioni di gravoso, altre idee? Pesante.
Fardello,
pesante, ok?
Impegnativo.
Dannoso. Che sembra impossibile, scoraggiante, no? Possiamo metterlo, gravoso, tutto quello che ci appesantisce, che può essere, diciamo, moralmente, emotivamente, magari anche nella pratica di tutti i giorni, proprio per portarlo avanti praticamente. Quindi questo è quello che significa gravoso. Però la Bibbia dice che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Andiamo a vedere un episodio della vita di Gesù in Marco, al capitolo 8, versetto 31. È il momento in cui Gesù e questi discepoli sulla strada per Cesarea di Filippo, e Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono, alcuni pensano che tu sia uno dei profeti, alcuni pensano che tu sia la reincarnazione di Giovanni Battista, e lui, Gesù, dice: ma voi, personalmente, voi, chi dite che io sia? E qui Pietro risponde dicendo: tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo, quindi il Messia, l'inviato da Dio, il Salvatore. Tu sei il Cristo. Versetto 31, Gesù poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi e dai sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Siete d'accordo con me, sì o no, che questo era necessario, lo possiamo tradurre come doveva, era un comandamento, no? Che il Padre aveva rivolto al Figlio, il Padre aveva rivolto a Gesù, che doveva, era un comandamento che lui portasse avanti la sua missione di redenzione del mondo. Siamo d'accordo o no su questo? Lo vediamo tutti come un comandamento di Dio verso Gesù? Lo possiamo considerare tale? Ok, ok. Era necessario, era un comandamento di Dio che il Figlio dell'uomo, che Gesù, soffrisse molte cose, fosse respinto, anziani, capi, sacerdoti, scrivi, e fosse ucciso. È gravoso? Un pochino gravoso, no? Dio ha rivolto a suo figlio, il Padre ha rivolto al figlio Gesù un comandamento: vai sulla croce, devi essere respinto, devi essere scacciato, devi essere accusato, devi essere ucciso sulla croce. Facciamo un salto, tenete il segno in Marco 8, facciamo un salto al capitolo 12 di Ebrei e leggiamo il versetto 2. Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Questo comandamento di Dio, essere respinto, essere accusato, essere torturato, morire, Gesù non l'ha visto come qualcosa di gravoso, l'ha visto come una gioia per quello che gli era posto dinanzi. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del Padre. Se leggiamo il versetto 4, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. A noi non è richiesto la prova come è stata richiesta a Gesù. Leggendo tutto il pezzo dal versetto 1 del capitolo 12, anche noi, l'autore della lettera agli Ebrei, esorta i discepoli cristiani, dice: anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi danni. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Quindi vediamo che, sebbene la prova, il comandamento che è stato rivolto a Gesù fosse gravoso, Gesù non l'ha visto come qualcosa di gravoso. Perché? Perché viveva la gioia che gli era posta innanzi, la gioia che stava dopo la prova, dopo la sofferenza. E dice a noi la scrittura: non siamo stati messi alla prova in questo modo. Eppure, tornando in Marco, al capitolo 8 sempre, versetto 31, poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adulta e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i santi angeli. Ebrei ci dice che non siamo stati messi alla prova come Gesù. I comandamenti che abbiamo condiviso fra di noi non sono tali da farci versare il nostro sangue, non sono come per Gesù andare sulla croce. Eppure, no, abbiamo tutti in mente questa definizione di gravoso, difficile, pesante, scoraggiante, eccetera. Credo che abbiamo bisogno di prendere in considerazione sul serio le parole di Gesù che Gesù rivolge a Pietro, perché è un avvertimento forte, è un avvertimento forte. Possiamo dire, secondo voi, che quando Gesù parla apertamente della prova, del comandamento che gli è rivolto, possiamo dire che, secondo voi, che Pietro si sente in un qualche modo coinvolto, sente che questo comandamento che è rivolto a Gesù di andare a soffrire, morire, in un qualche modo è rivolto anche a lui, secondo voi? Ok, per quale motivo? Per quale motivo Pietro si può sentire chiamato in causa personalmente?
Perché era un suo discepolo, aveva avuto paura proprio che succedeva al maestro,
che ha avuto paura che se Gesù moriva poteva morire anche lui, o se sicuramente sarebbe successo anche lui. Questa è una cosa. Che altra cosa può essere passata per la mente di Pietro?
Forse che lui sarebbe rimasto senza una guida, senza la persona che lo...
Ok, perdere un punto di riferimento, no? Quindi perdere una guida e rimanere da solo, sentirsi abbandonato.
Io ho pensato al fatto che lui dice: il mio maestro ti dice che vuole morire, sì, va bene, facciamo tante cose difficili, magari ci umiliamo, la morte già è una cosa di troppo. Qui sacrificare fino a un certo punto.
Sono pronto a dare fino a un certo punto.
Ma invece Gesù dice: via da me, Satana. Non devi tentarmi nel non sacrificare fino in fondo.
Ok, quindi possiamo dire, Trino?
Nonostante quello che si è andato di Gesù, tanto eccetera, arriva a un certo punto qua, dove lui si chiederà apertamente: guardate, questo è quello che avverrà. E se dicendo il senso, detto per primo, aveva l'immagine che il salvatore, il liberatore, il benessere, liberava il popolo, avrebbe dato un'immagine che sarà una cosa vittoriosa, finalmente ci riscatteremo. Quindi in questo senso penso che in qualche modo lui abbia detto la verità di Gesù, perché in realtà ma no, ma come, ma dai, ma già così, ci rimane rimasto, si è rimasto molto male.
Okay.
E è un po' per tutti anche quando diventiamo discepoli, anche lì non morì, che pensiamo che sia stato un equilibrio, ha fatto il più l'ho fatto.
Sì.
Mentre invece la battaglia lì
comincia col punto di vista. Sì, certo. Camilla?
Io sono d'accordo con quello che deve fare, e in più mi ha fatto ripensare a una delle ultime discussioni che ho fatto prima di andare al Battesimo, in cui ho reagito forse in realtà con un po' di orgoglio, e pensavo non è necessario, cioè forse non mi rendevo conto di quanto io ne avrei bisogno, cioè di perché, di cosa significava veramente.
Sì? Ok? Va bene, so che ci sono altri pensieri, ma era una battuta, non è vero, già non mi ha dato due ore, quindi devo... possiamo quindi dire che Pietro si è sentito che le cose stavano diventando gravose, questo comandamento che in un certo senso gli era rivolto, di seguire Gesù, di mettersi in prima linea, di sacrificare, di dare, di andare, di essere insieme a Gesù fino alla fine, lo ha trovato gravoso, lo ha trovato difficile, scoraggiante, pesante. Possiamo essere d'accordo su questa cosa? Ok. Come gli risponde Gesù? Vattene Satana. Vattene Satana, le parole esatte sono vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Secondo voi, Gesù ha detto in questo momento a Pietro, tu non sei salvato, tu non sarai nel regno di Dio, tu sei una disgrazia, non ti voglio più vedere?
No.
Ha detto sì? No. Ha detto un'altra cosa a Pietro. Cosa vuol dire vattene via da me, Satana? Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini.
Penso che quello che Gesù voleva esprimere a Pietro, che il suo ragionamento era umano e non era spirituale.
Ok.
E quindi di conseguenza lui rispondeva come il suo uomo e non l'uomo, l'uomo okay. di Dio spirituale.
Sì, ok, fantastico. Ma perché? Perché Gesù ha avuto, tra virgolette, bisogno di dire vattene via da me, Satana? Erika?
Forse è proprio perché comunque era un comandamento che aveva dato Dio, era cosa che lui dovevamo dire, e bisogna essere distanti un po' per la situazione, no? Allora lascio, diventa difficile in effetti, e anche solo sentirsi e darsi, questa è una cosa folle, una cosa troppo esagerata, poteva essere una tentazione per Gesù a mollare, e quindi potrebbe aver fatto un po' per ricordare se stesso un motivo che lui stava facendo e che quel pensiero veniva da parte del
mondo. Ok, ok, Michela, tu vuoi dire qualcosa?
Sì, sì, ma quello che nel senso Satana lo ha tentato per 40 giorni nel deserto, nel momento che era pietevole. Ha dovuto prendere delle decisioni, penso che davanti alla sua propria morte, a livello umano, è il momento più difficile, no? Debole, allora penso che è proprio questo, di non aver a respingere il tentatore, che sappiamo che sarebbe ritornato, perché lo dice anche,
okay.
no? che sì. attraverso...
Ok, questo mi va bene, meglio però dalla prospettiva di Gesù, dalla prospettiva di Pietro, perché Gesù dice a Pietro Satana?
Perché in quel momento...
Sì, no, va bene.
In quel momento stava portando Satana.
Ok.
Riferiva le parole.
Ok. Quindi in un certo senso rappresentava quello che è opposto a Dio, Satana. Ok? Non tu sei condannato, sei dannato, condannazione eterna, non sarai salvato, no, ma il senso delle cose degli uomini che mi stai che stai dicendo con le tue parole è quello che Satana è. Satana nel senso di opposto a Dio, non altro, no? Non Pietro non si sta comportando, se vogliamo, da discepolo, no? Non ha un senso delle cose spirituali. Si sta comportando da persona normale, persona del mondo, ha il senso delle cose del mondo. Ma Gesù dice una cosa forte comunque, dice che quando noi pensiamo alla maniera del mondo, pensiamo come Satana, e quindi non siamo diversi da quelli che non conoscono Dio, non siamo diversi da quelli che non vivono per Dio, no? Quali sono le maniere di pensare del mondo in generale? In generale, non necessariamente specificatamente spirituali, no? Ma le cose che il mondo pensa in generale, Elisa.
Ah, se succedesse Gesù, proviamo a dare quali interazioni di pensare, per esempio salvarci, cioè mantenere una posizione, come dire, salva della vita,
corpo, c'è più corpo alla bocca. Ok, sì. Melanie? Scusate, facciamo un po'. Melanie? Carpe diem. Carpe diem. Ok, Cristina? Ok, è sempre colpa di qualcun altro. Ok, sì? E Fabiola?
Penso prima a me e poi invece ne è per gli altri, ma la cosa più importante sono io.
Mm-hmm. Ok, io ho scritto qua, pensa a te stesso, ah, sono stanco, non so se ce la faccio, non ti prometto niente, no? Queste sono le maniere di pensare. Nessuno mi può dire cosa devo fare. Nessuno mi può dire cosa fare. È meglio vivere fuori Milano in una casa con giardino piuttosto che vivere in città, no? I nostri figli hanno bisogno di andare al mare tutti gli anni perché l'aria salmastra fa bene e crescono più sani. Sono le varie maniere di pensare del mondo, no? Il mio, uno dei ragazzi che lavora nel mio reparto, eccetera, scherzando, però ci crede davvero, dice ai suoi colleghi, che sono anche lui, come me, come lui sotto di me, cioè, tu al capo di sempre di sì, poi quando lui si gira tu fai quello che vuoi, tu al capo di sempre di sì, no? Poi, non è che è automatico che non si venga a sapere, però questa è la mentalità. Quali sono altre maniere di pensare del mondo riguardo alla spiritualità invece?
Legato anche al discorso tra Pietro e Gesù, penso che a tanti di noi è successo con i familiari, con gli amici che ci hanno detto: io rispetto che tu sia un cristiano, va bene, ma tu esageri, è proprio maniaco. Va bene andare in chiesa ogni tanto, sì, ma non così spesso.
Non così spesso, non tutte le domeniche. Cristina?
Io penso che ci sia molta tolleranza nell'altro senso, cioè delle cose che si sa che sono sbagliate, ma c'è molta tolleranza e che fanno comunque.
Ok, quindi tanti che si definiscono cristiani, però poi fanno tutto quello che vogliono nella loro vita. Ok, sì. Fiamma, vedi la tua mano?
La Bibbia è troppo vecchia, quindi sicuro che nella Bibbia è superato.
Sì, sì, sì. Mm-hmm. Camilla?
Tutti quelli che dicono che il fine di tutti i mezzi, non importa, che per fare bella figura devono far testare qualcuno, cose del genere, e dicono tanto se poi c'era un Dio devo far diverso, quando morirò lo scoprirò, ora non hanno modo, no?
Oh, certo. Ok, Michela?
Due cose. Allora, tu puoi credere quello che vuoi, ma lasciami credere che voglio quello che voglio io, così non ne discutiamo. Mm-hmm. Quello è uno. E poi l'altro è, spesso, se Dio esistesse, perché permette che ci sia così tanta sofferenza?
Ok, sì. Magari una volta faremo una lezione su quella, rispondiamo una volta per tutte a questa cosa. Ok, benissimo, sì. Non faccio del male a nessuno.
Vivi
e lascia vivere. Se mi masturbo, chi lo sa? Chi mi vede? Non faccio del male a nessuno. Se, non so, altre cose di questo genere, no? Se fumo, basta che se guardo le donne, se guardo gli uomini. Io ho un collega che dice: ma sì, ma anche mia moglie guarda i ragazzi. Poi dice: se io guardo una ragazza, dice: ma guardare! No, no, questa è la maniera di pensare del mondo riguardo a cose che sono prettamente anche spirituali della nostra anima. Quando Gesù dice a Pietro: Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini, sta dicendo a Pietro. Pietro che poco prima ha detto: tu sei il Cristo, tu sei il Salvatore, no? Quindi anche noi discepoli come Pietro non siamo al riparo da queste tentazioni, da queste maniere di pensare. Il fatto è che è una cosa, diciamo, grave, una cosa grossa, perché se noi discepoli diciamo cose secondo il senso degli uomini, secondo il mondo, quello che noi viviamo, quello che noi diciamo, come pensiamo, non è più, come diceva Gian Piero poco fa, non è più spirituale, ma è mondano. Allora io credo che, forse l'ho già detto altre volte, credo che stiamo vivendo nella Chiesa, non solo qui a Milano, stiamo vivendo una deriva. E questo ve lo dico anche col mio ruolo di anziano, il mio ruolo di anziano è quello di prendersi cura del gregge, prendersi cura della Chiesa. Stiamo vivendo una deriva, e una deriva pericolosa, perché se cominciamo a pensare come il mondo, se abbiamo il senso delle cose degli uomini, non saremo più santi. Santo vuol dire separato, non saremo più diversi dagli altri, saremo come gli altri, saremo come quelli che vanno in chiesa magari ogni tanto, quelli che si dicono credenti o cristiani, ma che non vivono veramente la fede in Cristo in prima persona. È una deriva subdola, è una deriva pericolosa. Perché è pericolosa secondo voi? Quando uno vi dice... Scusa?
Perché un passettino alla volta, senza renderci neanche conto, ci intuiamo e con un cuore duro possiamo leggere la Bibbia quanto vogliamo, ma non ci toccherà, e di conseguenza non saremo motivati, e la cosa più facile da scordarsi è proprio la croce di Gesù.
Certo. E secondo voi quando uno vi dice, l'esempio che ho dato prima, ma che bisogno c'è di stare a vivere in città? Non è molto meglio andare a vivere fuori? Ci sono tante belle case che costano poco, con un bel giardino. Pensa un po', i tuoi figli cresceranno con un bel giardino, non ci sarà inquinamento. È vero o no questo che dicono? È vero, è ragionevole questa cosa, è un ragionamento vero, giusto? Per un discepolo quale insidia nasconde questo ragionamento? Melanie?
Perdiamo il focus, lo scopo per cui siamo qui, e quindi iniziamo a compromettere all'inizio un po' qui, facciamo la fila per fare un po' quello, e iniziamo a compromettere, quindi poi il bianco e il nero non è più bianco e il nero, il senso è il grigio, fino a che dopo tutto un po' che è il nero, quindi tutto il perspettivo dopo un po', perché abbiamo iniziato di
Certo. Ieri parlavo con un fratello, si parlava un po' in genere di queste cose, no? E è vero che a un'ora da Milano, a 40 minuti da Milano, non lo so, c'è il inquinamento, c'è il giardino, c'è tutto quello che volete, ma poi alla sera, quando tornate a casa dopo il lavoro, il giovedì sera, che magari c'è nebbia, piove, siete stanchi, qual è la maniera ragionevole dell'uomo umano, il senso delle cose degli uomini di pensare?
Sono troppo stanco.
Se non vado questa sera non importa, non sarà un gran problema, ma poco per volta quello che succede è quello che è stato detto. Michela prima l'ha detto, no? Che il nostro cuore si indurisce. Questo è un esempio, no? Di vivere fuori Milano, ce ne possono essere tanti di altro genere, ma è per così focalizzare il ragionamento. Allora, quando noi cominciamo a pensare in questo modo, secondo voi è facile rendersene conto o non è così facile rendersene conto? Perché aspetta, se no parli sempre solo tu.
Hai fatto così di dire.
Era un esempio, Michela, non sto puntando il dito a nessuno, e sto soltanto dando un esempio come potrebbe essere tante altre cose. Marco?
Beh, come una malattia, gli altri, cresce piano piano nel provvedimento, non ci rendiamo conto, sul piano di verità, proprio manifesta, cioè, però, giustamente, no, un po' come quando si dice il fumo, certa cosa che è negativa, però inizialmente può dare un parente piacere.
Ok, E cosa succede in noi poi quando cominciamo a pensare in questo modo qua? Ci duriamo, quindi la
perdiamo il senso del sacrificio.
Perdiamo il senso del sacrificio, ma voglio cercare di comunicare che quello che perdiamo è la spiritualità, no? Quando le persone parlano in questo modo, intorno a voi, non necessariamente nella Chiesa, in generale, sentite la parola Dio, sentite la parola fede in questi ragionamenti? No, non si sente la parola fede, no? Invece che cosa si sentono? Si sentono delle emozioni, no? La paura di non trovare lavoro, no? La paura di dire al proprio capo io ho un impegno perché sono credente, eccetera. Oppure la pressione, l'ansia di arrivare a fine mese, non ho abbastanza soldi, devo pagare le bollette, questo genere di cose qua, no? La preoccupazione, la sfiducia, le cose non cambieranno mai. È giusto o no? Siete d'accordo che quando viviamo in questa maniera cominciamo a pensare in questo modo?
Vabbè, dipende anche dalle relazioni che hai.
Ok. Aspetta, perché questa può essere la soluzione, può essere una cosa che... Ma stiamo parlando di come le persone ragionano,
no, di quello che dico. Perché se tu ragioni con delle persone spirituali intorno a te, avrai dei ragionamenti spirituali. Se tu parli con i tuoi colleghi, avrai un altro
tipo di... Ok, allora ti faccio questa domanda. Quante volte nella Chiesa, fra noi, tu hai sentito ragionamenti senza fede, dove non si parlava di Dio, dove venivano descritte delle difficoltà reali, ma che prendevano tutto il cuore, tutta l'energia della persona che ti stava parlando? L'hai sentito o no?
Sì.
Quindi possiamo dire che all'interno di un gruppo spirituale, relazioni spirituali, abbiamo lo stesso pericolo.
Ma che piace se stesso?
Una volta che tu gli dai però delle azioni spirituali, dici, la risposta che tu dai all'altra persona è spirituale.
Sicuramente.
Se Dio non è il primo posto.
Ok, certo. Ma che cosa significa quando intorno a noi, all'interno della Chiesa, sentiamo questi ragionamenti? Che questa maniera di pensare mondana si è insinuata nella Chiesa. Io vi posso dire che l'ho visto, per esempio, tante coppie che hanno avuto figli, che hanno figli piccoli, raramente si sono rivolti a discepoli nella Chiesa, più maturi, con figli già grandi, eccetera, per chiedere consiglio e chiedere aiuto. Piuttosto la maestra, la pediatra, l'amico, eccetera, no? Perché? Non che la pediatra, la maestra non abbiano niente da dire, quello che dicono non va bene, ma il riflesso è di andare nel mondo, invece di andare nella Chiesa, di pensare a quello che è mondano piuttosto che quello che è spirituale. E anche questo è un esempio, non sto facendo nomi, non sto puntando il dito a nessuno, però è un fatto reale che è successo questo, o altre cose che possono venirci in mente. Quindi secondo me, io questa sera ve lo voglio dire con tutto il cuore, secondo me dobbiamo prendere sul serio questa reale possibilità e questa tendenza che abbiamo nella Chiesa di andare alla deriva. Perché abbiamo tutti una natura nostra, umana, peccaminosa, che è egoista, che è pensare a noi stessi, che è quella che ci porta verso il senso delle cose degli uomini piuttosto che il senso delle cose di Dio. E quindi siamo tutti uguali, cioè io per primo, tutti noi. Ma Gesù ha detto che se non stiamo attenti, l'ha detto Pietro, ma lo dice noi, che se non stiamo attenti stiamo come Satana. Nel senso che non viviamo separati, non diamo nessun esempio, non abbiamo nessun impatto. Possiamo dire che la nostra Chiesa sta avendo impatto a Milano? Vi dico delle cose onestamente, anche forti, anche se volete cattive, potete dirmi che sono duro, ma non lo so, però faccio delle domande oneste. La nostra Chiesa sta avendo un impatto? Sì o no? Sì o no? Sì o no?
Poco.
Poco. Quanti siamo nella Chiesa? Circa 70 discepoli, no? 70, 72, adesso non so esattamente il numero. Con quante persone stiamo studiando la Bibbia? Giovanni? Con quante persone stiamo effettivamente studiando la Bibbia? 4 o 5? 4 o 5? Siamo 70 discepoli. Non sto puntando il dito a nessuno, perché l'ho detto prima, ci siamo trovati con gli uomini del nord, ho detto prima, io è tanto che non porto un amico in chiesa, è tanto che non studio la Bibbia con qualcuno, ho fatto diverse volte, ho battezzato diverse persone, cioè, ma è tanto che non porto qualcuno in chiesa, è tanto che non studio la Bibbia. L'ultimo con cui ho studiato la Bibbia insieme a Leo era Andrea Zini, che dopo un anno e mezzo ha lasciato la chiesa, malgrado ci fossimo trovati tra le altre cose tutti i sabati per un anno regolarmente, eccetera eccetera, però a me è passato tanto tempo dall'ultima volta che ho studiato la Bibbia. No, non è vero, ho studiato la Bibbia con Saul, Ariel, è vero, però non tendo a non contare queste persone, non perché, ma perché non le ho incontrate io, sono dei doni del cielo che ho studiato la Bibbia, a me, Saul e qua, ma è passato tanto tempo, comunque, no? Allora, quello che sto cercando di comunicare stasera è che l'ho scritto così, ve lo dico in questo modo, e c'è un principio biblico, io l'ho scritto così, ma c'è un principio biblico: siamo quello che facciamo e facciamo quello che amiamo. Siamo quello che facciamo e facciamo quello che amiamo. Vi do un esempio. Il mio hobby è la fotografia, farò tante fotografie, avrò la mia macchina fotografica, uscirò, farò foto, eccetera eccetera, ok? Siamo quello che facciamo, sarò un fotografo perché amo la fotografia. Siamo quello che facciamo e facciamo quello che amiamo. Il principio biblico è Matteo capitolo 6 versetto 21. Gesù dice: là dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ma è interessante questo versetto, perché le parole in greco, la Bibbia è stata scritta, il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, tesoro, thesaurus in greco, è sì il tesoro nel senso la cosa di valore, ma anche un po', noi diciamo, il ministero del tesoro, il tesoro, no? È, diciamo, il luogo dove viene tenuto quello che abbiamo di valore, no? Comunque il tesoro e cuore in greco, cardia in greco, non era il cuore fisico, ma era la sede della passione. La parola cardia, cui ovviamente abbiamo cardiologo, cardiaco e tutto quanto, vuol dire cuore, in greco vuol dire passione. E Gesù dice ai suoi discepoli: dove è il vostro tesoro, là saranno anche le vostre passioni. Quindi, se noi siamo quello che facciamo e facciamo quello che amiamo, vediamo qual è la, se vogliamo, l'equazione. Allora, questa sera siamo partiti da l'amore di Dio è che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravissimi. Se siamo quello che facciamo e facciamo quello che amiamo, dobbiamo forse chiederci quello che amiamo, perché siamo discepoli, abbiamo detto Gesù è Signore, allora Dio è al primo posto nella mia vita o sono io al primo posto nella mia vita? Ed è facile, perché possiamo chiederci come utilizziamo il nostro tempo. Se guardiamo la nostra agenda e vediamo lunedì sera, martedì sera, piccola sera per dire dopo il lavoro, quando abbiamo tempo, se non c'è incontrare degli amici, incontrare dei discepoli, se non c'è fare la discussione sulla Bibbia, eccetera, ma c'è pensare a noi stessi, stare a casa, come la mia tentazione, come vi ho condiviso, di rimanermi a casa tranquillo, comodo, se guardarmi la TV, eccetera, vuol dire che mettiamo noi stessi prima di Dio, prima dei discepoli, prima dei nostri amici, giorno dopo giorno. Quindi quello che facciamo è quello che saremo. E questa è la maniera subdola in cui Satana ci racconta delle bugie e ci fa andare alla deriva poco per volta e perdere il senso delle cose di Dio e ragionare come nel mondo. Io sono molto fiero di Erika, per esempio. Erika mi sfida tantissimo, perché Erika è sempre pronta, lei crede nelle persone in una maniera tremenda, è sempre pronta a spendere il suo tempo, a spendere i suoi soldi, anche tardi la sera, andare lontano, eccetera. Non so se voi non lo sapete, non avete visto la lotta interiore, è stata invitata a 3 matrimoni, è andata uno a Madrid la settimana scorsa, ma la sua lotta interiore, la sofferenza di non poter andare al matrimonio, ma non per il matrimonio, per essere lì per quella persona che le è cara. Sono estremamente ispirato da Camilla, la condivisione che ha fatto l'altro giorno, l'ho già detto anche, di prendere quella decisione di essere diversa, di non ragionare con il senso delle cose degli uomini, ma a prezzo di fare il doppio delle ore di tirocinio, però prendere una decisione per Dio, per essere giusto davanti a Dio, per fare quello che è giusto davanti a Dio. Sono ispirato da Kevin domenica pomeriggio ha detto: io non ho ancora il giorno libero per il ritiro, ma non mi interessa, qualsiasi cosa succeda, io vengo al ritiro. Oggi ci siamo visti, mi ha detto, lunedì sono andato al lavoro, il mio capo mi ha detto ti do il giorno per il ritiro. Perché era determinato a fare quello che era giusto davanti a Dio. E sarebbe venuto anche se il suo capo gli avesse detto di no, avrebbe ragionato col suo capo, avrebbe discusso, deciso, eccetera, ma il suo cuore era dire non mi importa, se il mio capo mi dice no, io vengo lo stesso a ritiro. E il giorno dopo Dio l'ha benedetto. Ci sono altri esempi tra noi. Ma credo che la deriva, abbiamo ragionato insieme, la deriva che possiamo vivere è un rischio reale. Allora cosa dobbiamo fare secondo me? Ci siamo trovati, ve l'ho detto, prima dell'incontro con gli uomini del nord, abbiamo deciso una volta al mese, prima dell'incontro qui a San Patrizio, ci troviamo, parliamo, facciamo quello che facciamo, eccetera, no? Abbiamo parlato perché abbiamo detto... Non basta sapere le cose, non basta sapere che c'è il rischio della deriva, non basta dire voglio cambiare, bisogna veramente prendere le cose in mano e dire faccio questo, faccio quest'altro, prendo una decisione e passo all'azione, quello che John ha detto nell'introduzione, passo all'azione. Lasciamoci ispirare dalle persone intorno a noi che hanno già fatto, stanno facendo questo tipo di cose. Non che siano perfette, non che siano le uniche, quelle 3 o 4 che ho menzionato, ce ne sono altre, di sicuro, ma lasciamoci in un certo senso contagiare da questi esempi. Prendiamo delle decisioni concrete. Prendiamo delle decisioni concrete di dire ok, dedico un giorno alla settimana a trovarmi con i fratelli del mio gruppo oppure con questa sorella che so che sta passando un momento difficile, qualsiasi cosa. e facciamolo anche se è a costo di qualcosa che abbiamo dentro di noi che ci fa soffrire, ci fa... Dio benedirà. Le promesse di Dio sono che Lui benedirà e benedirà in maniera eccellente, in maniera abbondante. Non soltanto che Dio è buono, no, che Dio ci dà al di là di quello che possiamo chiedere o domandare. Un po' come Kelly, no? Non si aspettava questa cosa, è arrivato al lavoro lunedì, boom, la benedizione, così senza che neanche lui la chiedesse. E voi mi direte, sì, ma è una cosa piccola, eccetera. Sì, è vero, sarà una cosa piccola. Ma Dio è pronto a benedire nelle cose piccole e nelle cose grandi. E più facciamo, diciamo, un sacrificio, più siamo pronti a metterci in gioco, più prendiamo la decisione di agire per Dio, più le sue benedizioni saranno grandi. Per la gioia che aveva dinanzi a sé, ha disprezzato l'infamia, ha affrontato la croce. Non solo la croce in sé, ma tutto quello che ha preceduto Gesù ha visto al di là di questo. E noi non siamo chiamati a questa grande sofferenza. I nostri comandamenti alla fine sono quelli di amarci gli uni gli altri come Gesù ci ha amato e di amare le persone, creare delle relazioni, vivere per portare la parola di Dio, il messaggio di Gesù agli altri intorno a noi. Quindi lo possiamo fare là dove siamo. Se qualcuno vive a un'ora da Milano ed è lontano dalla città, non è un problema. Forse qualcuno ha pensato che ce l'avesse con lui o con lei, non so. Ma non è questo il punto è di poter dire ovunque sono, con chiunque sono, io metto in pratica la parola di Dio. Perché i comandamenti di Dio sono amare Dio, l'amore di Dio è osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Se amiamo Dio, metteremo in pratica la sua parola, osserveremo i suoi comandamenti e ne avremo la benedizione, perché Dio è amore, Dio ci vuole dare questa grande visione, questa pace, questa serenità per la nostra vita. Quindi la deriva è un pericolo reale, come ho detto, non solo in questa chiesa di Milano, ma in altre. Però noi abbiamo tutti, io credo, la capacità e la possibilità di combatterla. Come una delle maniere, quella che ha detto Fiammetta prima, di passare tempo insieme con persone spirituali. Ma dobbiamo essere spirituali, perché altrimenti potremmo avere il senso delle cose degli uomini, anche fra di noi. E quindi dobbiamo incoraggiarci. Se vedete dei fratelli e delle sorelle raramente in chiesa, il comandamento dice non abbandonate la vostra comune adunanza. Non è gravoso venire in chiesa, è una gioia, è partecipare alla lode, alla funzione, prendere la comunione insieme, ascoltare il messaggio, essere nutriti, fortificati. Se ci sono dei fratelli e delle sorelle che mancano spesso, andiamo a parlare con loro, non con il senso delle cose degli uomini, ma con il senso delle cose di Dio. Cerchiamoli, amiamoli, aiutiamoli a venire, chiediamo cosa ti succede, come stai. Stai attraversando un periodo difficile. I comandamenti di Dio non sono gravosi ed è amare Dio. Quindi possiamo tutti noi mettere in pratica queste cose. L'unica cosa è che dobbiamo prendere la decisione di farlo. Dobbiamo prendere la decisione di farlo. Per concludere, prima, come ragazzi del Nord, abbiamo parlato proprio di questo, no? Di renderci conto a che punto siamo arrivati e prendere una decisione di cambiare le cose, non soltanto dire devo cambiare, ma prendere la decisione e poi farlo, metterlo in pratica. Io credo che tutti noi lo possiamo fare, semplicemente per una ragione, perché Dio è con noi e se Dio è con noi niente sarà contro di noi, e perché Dio ci ha dato al battesimo il suo spirito, ed è lo stesso spirito che ha risuscitato Gesù dai morti. E quindi se abbiamo questo spirito, questa potenza dentro di noi, questo insieme alle promesse di Dio, che è amore, che ci dice che ci darà grandi cose, allora possiamo effettivamente farlo. Amen.
Amen.
Sono le 9:20.